Eccoci, ben ritrovati a tutti. Io sono Silvia Valadè.
Io sono Ilaria Benzi.
Eccoci a un nuovo momento di incontro, una nuova puntata del nostro podcast che, come oramai tutti sapranno, si chiama Il Tempo Ritrovato. Oggi è un momento che abbiamo voluto dedicare alla formazione, ai percorsi formativi, ovviamente non in generale, no? Ma come si diventa psicologi, come si arriva a completare il lunghissimo percorso di formazione che ci porta a diventare psicologi, psicoterapeuti. E per questo motivo abbiamo invitato il dottor Milesi, Alberto Milesi, che è
Buongiorno a tutti.
psicologo. Grazie di essere venuto e di aver accettato il nostro invito. Dicevo, il dottor Alberto Milesi, che è psicologo, psicoterapeuta in formazione all'interno della scuola di specializzazione Area G, di cui tra l'altro noi abbiamo avuto il piacere di ospitare la dottoressa Pelanda, che ne è stata una delle fondatrici. Scusate, giusto per finire la presentazione del dottor Milesi, è anche dottorando, si dice così?
Dottorando, dottorando.
Dottorando di ricerca in psicologia clinica presso l'Università degli Studi Milano di Cocca. E poi anche molte altre cose, evidentemente, però direi che come presentazione può bastare, eh? Cosa dici?
Direi di sì, dai, poi aggiungiamo qualche pezzo in corsa.
Mi
Mi
posso
collego a
adattare.
quello che stavi dicendo rispetto al tema della formazione che, come dire, non scegliamo a caso oggi, no? Perché forse un po' mosse anche dall'idea che questo spazio risuoni di quello che succede nella contemporaneità, il tema della formazione in psicologia, che come sapete è una professione della salute mentale, è una professione sanitaria, il tema della formazione in psicologia è stato in maniera accesa, mi viene da dire, no? Discusso in modo acceso negli ultimi mesi, soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria, e comunque, insomma, presentava anche prima insomma, di questo periodo storico così particolare, presentava una serie di punti sicuramente degni di discussione. Ma poi mi viene anche da dire in generale, pensando che forse questo podcast magari non lo ascoltino soltanto i nostri colleghi e colleghe o futuri tali, anche un po' per cominciare un po' a raccontare, no, come si diventa psicologi e psicologhe e cosa significa, e forse magari in fondo dare anche una suggestione del perché, no, si sceglie di fare questo mestiere. Cosa dici, Silvia?
Sì, io sono assolutamente d'accordo e a questo punto farei un passo indietro, ci farei fare un passo indietro perché io e te oramai tra una cosa e un'altra siamo un po' due vecchie carampane della scuola e lascerei la parola ad Alberto.
Alberto, raccontaci come si diventa psicologi, se lo sai.
Questa è una bella domanda, come si diventa psicologi? Sicuramente, intanto buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati e bentrovate alle due care colleghe, finalmente poterle chiamare colleghe è per me un onore. E, sicuramente c'è da dividere un po' il discorso rispetto a come si diventa psicologi, perché c'è una parte di vocazione e una parte di realtà invece più burocratica, organizzativa da seguire. Focalizziamoci prima su magari sulla parte più semplice, tra virgolette, semplice, che è quella un po' più del percorso, che ad oggi, lo diciamo per tutti, prevede 3 anni di laurea triennale in scienze tecniche psicologiche, con il successivo passaggio a una laurea magistrale. Che può prendere un ambito di interesse come quello della psicologia delle organizzazioni, evolutiva o clinica o altre, magari alcune più particolari. Una volta terminati i 5 anni totali, si arriva allo svolgimento del tirocinio post lauream per un ammontare di 1.000 ore, quindi di un anno. al termine del quale per ora c'è un esame di stato, un esame di abilitazione alla professione che ti permette poi appunto di iscriverti all'albo regionale e nazionale del tuo ordine, quindi quello degli psicologi. Per moltissimi di noi, soprattutto noi studenti di clinica, questo è in realtà il requisito base per poter poi iniziare un'altra scuola, che è la scuola di psicoterapia, che dura altri 4 anni, in base al proprio orientamento teorico che ognuno sente più proprio. Si sceglie appunto una di queste scuole e finiti i 4 anni si è psicologi e psicoterapeuti. So molto poco in realtà per quanto riguarda il profilo di uno psicologo dell'organizzazione o uno psicologo della comunicazione o questo genere di cose. Quindi per ora mi focalizzerò un po' più sull'ambito clinico, ecco.
Certo.
Sicuramente deve esserci, credo, rispetto a la lunghezza del percorso e alla difficoltà, credo che l'aspetto di vocazione deve essere molto grosso e deve esserci sicuramente una motivazione molto grande per perseguire un percorso così lungo e difficile in alcuni momenti, perché poi non è sempre tutto rose e fiori. Poi, come tutti gli studenti universitari, si arriva a un certo punto della propria università che si dice: ma starò facendo la cosa giusta. E poi, parafrasando una professoressa che abbiamo avuto alla laurea magistrale, oltre ad avere una grandissima motivazione personale per perseguire un percorso così lungo di studi, c'è anche una buona dose di follia, perché ascoltare i problemi delle persone per 8 ore al giorno, diciamo che, come direbbe anche mia madre, non si hanno proprio tutti i giorni, ecco.
Ma
Esatto, cioè ognuno ha un po' la propria versione. Quindi questo è un po' quello che ci vuole per arrivare a fare lo psicologo, per arrivare a fare lo psicoterapeuta, lo o la, perché. Poi io sono uno psicologo, ma ci sono anche tantissime psicologhe, perché anche questo è, mi viene a dire che per la mia esperienza, che questo sia stato anche un privilegio, essere un uomo in questo momento storico, in questa professione, perché c'è una percentuale, credo, oggettiva di iscritte all'albo di psicologhe donne, e mentre io ricopro una posizione privilegiata, perché chiaramente per alcuni aspetti essere un maschio mi essere un maschio ed essendoci pochi maschi, chiaramente ho più
Siete
possibilità, ecco, in
mercerata,
alcuni
andate a Ruba.
siamo merce rara e ok.
Però ti interrompo un attimo, no? Perché, diciamo, per amor di completezza, no? Per chi magari ci ascolta e pensa che l'unico percorso possibile sia quello di, abbiamo detto, 3 anni più 2 anni più un anno di tirocinio fanno 6, più 4 anni, magari anche 5 di scuola di specializzazione, sono 10-11 anni di studi, no? Bene o male gli stessi anni che richiede un percorso di medicina. Con la specializzazione appunto in un'area specifica. Però, come dire, per amor di completezza, è vero che noi abbiamo la possibilità dopo 3 anni dalla laurea, quindi dopo 3 anni, pardon, insomma, dopo il primo triennio di laurea, abbiamo la possibilità, come dire, di iscriverci come psicologi B. Cioè vuol dire psicologi dell'albo, che si iscrivono all'albo B, che è un albo molto più piccino, no? Di quello poi che invece è quello che l'albo A, che rappresenta la maggior parte degli psicologi, credo nell'ordine delle centinaia su tutto il territorio italiano, che diciamo, racchiude diciamo, i colleghi e colleghe che hanno una posizione più limitata rispetto alle possibilità, diciamo, di operatività, quindi magari tutta una serie di cose che lo psicologo con l'esame di stato ha può fare, loro non le possono fare, per cui magari possiamo mettere anche qualche info, no, per chi poi fosse interessato a saperne di più, no, rispetto al fatto alla somministrazione di alcuni test piuttosto che altri e ai contesti in cui lo psicologo può, diciamo, dell'albo B può operare. Tu poi dicevi giustamente anche c'è tutto un mondo, no, relativo, dove la psicologia in realtà non è solo la psicologia clinica, no, ma la psicologia che si applica al mondo della comunicazione, che si applica al mondo del lavoro e delle organizzazioni, no? E quindi anche lì magari avremo la possibilità di chiacchierare con qualche collega che sicuramente ne sa più di noi di questo universo che peraltro è un universo estremamente ampio, molto più di quanto immaginiamo, no? E tra l'altro che trova, cioè fa trovare anche alle psicologhe e psicologi una serie di possibilità lavorative, no? Non so se più o meno rispetto alla clinica, ma comunque insomma sicuramente è un ambito percorribile, ecco. Parlavi di vocazione e mentre parlavi mi venivano in mente delle domande per te. Intanto quali pensi che siano rispetto proprio un po' tenendo a mente questo tema insomma, della vocazione, del fatto di avere una spinta forte, una passione, no, per questo mestiere, quali sono nel corso di studi fino ad ora? Tu hai terminato gli studi, hai fatto l'esame di stato, adesso stai facendo la scuola di specializzazione. Quali sono le cose che mettono in crisi questa vocazione rispetto a come è organizzato il percorso di studi, se ce ne sono, secondo te?
Sì, allora la risposta è anche per il proprio se ce ne sono. Sì, ce ne sono sicuramente. Chiaramente mi viene da dire che la prima cosa è la difficoltà nell'entrare nel mondo del lavoro e proprio a livello di possibilità che in questo momento ci sono per noi, nel senso che sicuramente basti solo pensare che per uno psicologo clinico per poter entrare in ambito pubblico, per poter professare in ambito pubblico necessaria, quasi sempre richiesta nei bandi dei concorsi, è richiesta una scuola di specializzazione, quindi questo fa sì che lo psicologo neoabilitato, quindi quale io in questo momento, ritarda di almeno 4 anni l'ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro, ad esempio in ambito pubblico, che ricopre in realtà una grossa fetta di possibilità di lavoro proprio per la sicurezza anche economica che può offrire un lavoro in ambito pubblico. E, mentre al contrario, chiaramente, un neoabilitato deve cercare di inserirsi a livello privato, quindi per poter iniziare a svolgere le prime attività da psicologo, come valutazioni o come anche colloqui di sostegno. Diciamo che svolgendolo in privato diventa molto più difficile, bisogna avere dei contatti giusti, bisogna conoscere più persone possibili per poter avere una sorta di visibilità, che è un tema centrale nella società di oggi, credo, questo della visibilità. Diciamo che noi la cerchiamo per un motivo differente, cioè quello di cercare di far star bene il più possibile gli altri, ecco.
Che poi secondo me tu hai colto anche una parte che è particolare nella nostra professione, no? Questa questione della visibilità mi ha fatto venire in mente due cose differenti. La prima è che in questo lunghissimo percorso di formazione noi creiamo delle reti che poi ci saranno utili nel futuro, no? Prima tra pari e poi strutturandole in maniera sia sia andando in su che poi andando in giù, ovviamente in senso di esperienza degli altri colleghi e non di migliore o peggiore, no? Quindi prima tra pari, poi con i nostri tutor, con persone che via via andremo incontrando e poi ricreandole a nostra volta. E quindi riflettevo anche, rifletto ora su questa cosa quando ero studentessa, non ci riflettevo assolutamente su questo aspetto, su come sia poi una, per esempio, una colleganza osservata però, no? Anche mentre studiamo, perché in realtà non so se poi sempre si ha questa cosa in testa, però l'idea è... A un certo punto, soprattutto finita l'università, ma anche forse già ai tempi dell'università, siamo tra colleghi e tra colleghi ci si osserva, no? E più cresciamo nella formazione, più queste abilità si affinano e quindi in realtà, da un certo punto di vista, visti da fuori, mia sorella dice sempre: mai incontrarmi fuori dallo studio, no? Perché c'è cioè, molto meglio per chi ovviamente non è dell'ambiente, e questo oltre a essere una battuta che a me ha sempre fatto molto ridere, però la dice lunga, no? Di come poi i contesti lavorativi che si creano sono molto interessanti, ma anche complessi da gestire, no? In questa doppia ottica in cui noi agiamo e controreagiamo. Però ecco, un po' abbiamo, un po' ci appiccicano addosso tutte queste competenze che ci mettiamo una vita e mezza a sviluppare. Questo da un lato. E l'altra cosa che mi ha fatto molto riflettere, cioè che mi ha fatto associare un po' rispetto a quello che diceva Alberto, è anche questa questione della visibilità. Perché noi siamo un po' fregati, perché ci dobbiamo far conoscere rimanendo in ombra. Nel senso che poi parlo sicuramente facendo riferimento alla matrice di appartenenza che è la mia, che è quella di Alberto, che è anche quella di Ilaria, ma che comunque ha un impianto psicodinamicamente. Ilaria, permettimi di includerti, no, in questa macro area, anche se tu hai un'esperienza un po' diversa da questo punto di vista, per la quale il clinico non si fa pubblicità. Noi in realtà siamo ancora una di quelle professioni in parte private, ma non solo che si fanno nel privato, no? Ma anche che hanno ovviamente necessità di farsi conoscere in quell'ottica di rete alla quale accennavo prima. Dall'altro lato, non lo so, è difficile, no? Vedere i colleghi che si pubblicizzano attraverso i post di Facebook, poi senza entrare nel merito di chi scrive le cose effettivamente molto interessanti e di chi magari non ha ancora ben imparato ad utilizzare lo strumento, o vedere profili di colleghi su Instagram, o è difficile, no? Nella società nella quale noi ci muoviamo, interpretare questo ruolo che comunque è sempre un po' velato, che si scontra violentemente, no? Con una modalità di comunicazione per la quale la prima cosa che fa un paziente o la seconda, soprattutto giovane, ti cerca su Instagram, ma non tanto per un'ottica al limite dello stalking come poteva essere interpretata anche solo 10 anni fa, però pazienti giovani che vengono in studio, cioè ti arriva la richiesta su Facebook al minuto 4, no? E niente, mi era venuto da fare questa riflessione perché anche nel lungo, no, percorso di formazione, tra l'altro uno inizia, apre il primo libro, no, che ne so, di psicologia sociale o dello sviluppo, che è un giovincello, no? Quei libri forse non se ne rende ancora conto, non li chiuderà mai perché continueranno a produrne altri e bisognerà tornare ai classici costantemente. E nel frattempo il mondo completamente cambia. Io mi ricordo che quando ho iniziato a RAG parlavano della segreteria telefonica. What? No? Ora, ovviamente ho lanciato una serie di riflessioni che potrebbero, non particolarmente innovative, ma che potrebbero aprire tantissimi temi, però anche questa, no? Forse una riflessione che si può aprire rispetto a uno psicologo in formazione ora, no? Per tornare a bomba, probabilmente. Forse in maniera un po' psicotica, come è mio modo fare, sul tema attuale, cioè cosa significhi essere uno psicologo in formazione, che deve iniziare a vedere i pazienti, che deve espletare un sacco di ore di tirocinio per ora, che anche questo è tutto in evoluzione, che deve fare un sacco di ore di scuola di psicoterapia e non può vedere la gente, no? Oltre a non potersi far vedere, che è quello il link un po' oscuro che mi ha portato all'ultimo pezzo di riflessione. E quindi, tu che ne pensi, Alberto?
Sì, credo che beh, in questo momento storico credo proprio che vedersi, non vedersi, come ci si vede a metà, sia proprio un tema centrale nelle discussioni. Proprio tu che dici ad area G, quando facevi tu scuola, parlavamo della segreteria telefonica. Io oggi nel 2020 parlo delle sedute online, parlo di WhatsApp, parlo dei numeri di cellulare, parlo dei social, perché c'è anche questa parte di, oltre al pubblicizzarsi come psicologi sui social network, c'è anche una parte di vita privata dello psicologo sui social network, sulla propria vita come persona e non come psicologo, che poi soprattutto il nostro orientamento, ma su quello mi sembrano tutti abbastanza concordi. Ricordi del non esporsi troppo, del non buttare fuori completamente la propria vita privata su ogni social network, cosa che immagino sia anche un po' protettiva in generale per qualunque tipo di persona, oltre che a noi psicologi. Tornando sul vedere, sulla visibilità, sul non vedersi, sicuramente. Per noi informazione, questa, adesso mi riferisco principalmente al vedere i pazienti, è una cosa che deve essere un po' trasformata, credo. La mia opinione personale è che in questo momento la formazione di uno psicologo è molto ostacolata dalla possibilità di vedere pazienti. Mi spiego meglio. Io sto iniziando a vedere ora i pazienti arrivato alla scuola di specializzazione con il tirocinio della scuola, ma durante il tirocinio post lauream, non essendo abilitato, la persona, lo psicologo in formazione non può vedere pazienti da solo, non può somministrare test, tutto perché chiaramente è regolamentato dal codice deontologico che da un certo punto di vista protegge la nostra professione. Chiaramente poi si innesta il rischio di non fare mai nulla, cioè di non mettere mai in pratica quello che si è un po' conosciuto a livello teorico. Chiaramente lungi da me suggerire di permettere a un neolaureato di condurre colloqui di psicoterapia in un servizio pubblico. Un'idea potrebbe essere, ne ragionavo qualche giorno fa con la dottoressa Locati, anche lei è stata ospite del podcast, ne parlavamo e sicuramente pensavamo entrambi che sarebbe necessario anche solo iniziare magari con qualche somministrazione dei test o qualche tipo di valutazione, chiaramente affiancato da uno psicologo e da una persona competente che possa supervisionare l'operato durante questo momento di attività di tirocinio, ma fino ad oggi il tirocinio pre-lauream sicuramente, ma post-lauream soprattutto, è totalmente osservativo. Che per quanto ci insegni a bandura, sappiamo apprendere attraverso imitazione e osservazione, tutto questo credo abbia un limite. A un certo punto bisogna anche un po' fidarsi delle proprie competenze, noi, e permettere ai giovani in formazione, tra cui me stesso, inserisco, permettere di appunto provare le prime esperienze, perché sennò si rimanderà solo a un futuro in cui poi proverai, poi proverai, poi proverai, ma quel momento sembra non arrivare mai. E questo rientra anche un po' nella risposta che volevo dare prima a Ilaria rispetto a quali sono gli ostacoli, proprio questa cosa di vivere sempre tutto come teorico, come lo leggo sui libri, ma non arriva mai il punto in cui io realmente faccio qualcosa, considerando che la nostra professione è una professione poco manuale, oltretutto, quindi anche quando stiamo lavorando mettiamo poco le mani in pratica. Se dobbiamo addirittura solo osservare, sicuramente l'osservazione è una parte fondamentale del nostro lavoro, però poi deve esserci anche una parte più applicativa.
Penso che tu stia, come dire, in modo abbastanza chiaro, arrivando ad un punto, a toccare un punto che forse risuona anche, no, della riflessione che faceva Silvia sulle competenze, no? Noi probabilmente siamo, almeno, non so se parlo per esperienza solo soggettiva o se è una sorta di folie neanche ad di tutta la massa degli psicologi, siamo una professione quasi per eccellenza di incerti, no? Ma non siamo mai pronti, di percorsi lunghissimi, dove peraltro, come dire, arriviamo alla fine del percorso, spoiler alert per tutti quanti, rendendoci conto che anche gli anni dell'analisi, piuttosto che, come dire, la specializzazione, gli strumenti, no, le tecniche della psicoterapia, comunque ci ritrovano sempre parziali, no, nel nostro poter fare, nel nostro poter curare, diciamo, utilizziamo questo termine solo qua, poi non utilizziamolo mai più, però e questo in realtà fa parte naturalmente del fatto che gli strumenti che abbiamo a disposizione, così come succede anche nella medicina, perché non è che succede solo nella psicologia, sono parziali in realtà, no? È chiaro però, no, che quello che tu sollevi è un punto importante, perché che sempre legato alla formazione, e che in questi mesi, adesso ci arriviamo, no, è stato ed è e sarà, no, parecchio dibattuto, perché è vero che gli psicologi nel corso della formazione universitaria almeno hanno sì la possibilità, come dire, se particolarmente volonterosi, no, di farsi delle esperienze di tirocinio extra pre lauream, di cominciare che comunque sono, come dire, sempre limitate nel tempo, ma non è come gli studenti di medicina che dal quarto anno sono in reparto, no? Per quanto appunto anche gli studenti di medicina non è che al quarto anno si mettono a fare le operazioni a cuore aperto, no? Chiaramente. Però è vero che la possibilità, no, di entrare nella, parliamo dei clinici, no? Ma potremmo fare lo stesso esempio per il mondo delle aziende, delle organizzazioni, però parliamo dei clinici in questo caso. La possibilità, no, immagino, di avere ad esempio un ospedale universitario, un ospedale convenzionato con l'università, e quindi di poter cominciare a fare anche noi quel passaggio in cui si vedono dei pazienti, naturalmente si vedono con un tutor, si sta in posizione osservativa a lungo, perché è chiaro che qui il punto non è diventare al terzo anno di psicologia dei terapeuti che lavorano appunto 8 ore al giorno, no? E un paziente dietro l'altro, ma di cominciare appunto a mettere un po' le mani in pasta, no? Anche un po' con l'idea, no, di facilitare tutta quella parte che poi forse è la parte, come dire, insieme all'analisi personale, percorsi, diciamo, di lavoro su di sé, è la parte più importante della formazione, che è quella di supervisione, no? Nel momento in cui l'esperto, il collega esperto, ci aiuta, no, a maturare quel dispositivo di pensiero che poi è, come dire, sono le nostre mani del chirurgo, se vogliamo, no? Il saper pensare, il saper districare, il saper utilizzare gli strumenti giusti al momento giusto, il saper ragionare, meta ragionare, eccetera, eccetera. Questo mio lungo rant, in realtà, per dire che ci sarebbe tanto da fare, no? Perché benissimo mettere le mani in pasta, ma al giorno d'oggi, come dire, mettere le mani in pasta, non ci abbiamo neanche le strutture per farlo fare, noi giovani colleghi, tenendo poi conto anche di un'altra cosa importante, che poi dopo mi taccio, che riguarda il mondo del lavoro, e cioè che mentre a medicina entrano in 100, a psicologia, in università grande, a psicologia ne entrano in 600, 700, no? Quindi abbiamo dei numeri completamente diversi, no?
I numeri, no, e lo possiamo dire assumendoci nella responsabilità, non compatibili col mercato a nessun livello.
Eh no. Nel senso che adesso non vorrei citare un dato sbagliato, e la correggimi se dico una idiozia, ma noi abbiamo una densità di iscritti al nostro albo in Lombardia che è pari al numero degli psicoterapeuti in Germania.
Sì, certo. Cioè, adesso non so esattamente il dato, magari lo cerchiamo poi per.
Esatto, e se dovesse essere verrà poi fornito un'errata corrige, ma questo dato mi aveva veramente tanto colpito, quindi magari non ho, magari sbaglio qualcosa, però per dare l'idea, no? Anche senza voler fare del sensazionalismo, però effettivamente questo è il panorama. Quindi anche al di qua, no? O all'alba di quella che è stato il disegno di legge con una proposta di lauree che diventano immediatamente abilitanti, che è sicuramente sensato sotto, cioè, seguendo un certo filone di pensiero, ovvero quello di garantire un più veloce accesso al mondo del lavoro. Dall'altro lato, con buona pace dei colleghi che lavorano all'interno delle istituzioni, noi sappiamo, e anche questo dato sarà importante poi sostanziarlo, che la maggior parte dei colleghi nostri lavorano nel privato, nel senso che quello che diceva Alberto rispetto alle strutture pubbliche, alcuni di noi non riescono neanche a viverle, non hanno neanche potute viverle all'interno del tirocinio, no? Rispetto alla saturazione. Poi mi faceva ridere perché continuava a dire mettere le mani in pasta, mettere le mani in pasta, mettere le mani in pasta. Noi ultimamente le mani le mettiamo solo nella mucchina, perché questo è un po' il tema ricorrente. E se questo è un lavoro che è proprio bello poter imparare a bottega con i consensi informati, il segreto d'ufficio, con lo scarico di responsabilità, con tutto quello che deve essere fatto, però è veramente, no, un lavoro che si fa di solito nell'uno a uno e che nel tirocinio si fa uno a tre. E io sarò un po' ancien régime, ma faccio davvero fatica a pensare, non faccio fatica a pensare, nel senso riesco, non riesco a immaginarmi un modo diverso, no? Per poterlo fare, e mi rendo conto che allo stato attuale il sistema all'interno del quale noi siamo inseriti non è democratico da questo punto di vista, no? C'è chi riesce perché e arriva nell'ondata positiva, c'è chi riesce perché magari becca il filone giusto, chi è un po' più fortunato, chi magari ha qualche conoscenza in più, che qua lo dico, qua lo nego, però ogni tanto aiuta anche quello, non è che non lo metterei nel vademecum del tirocinante, però effettivamente ogni tanto una spinta ha aiutato qualcuno di noi. Però ecco, è una professione molto affascinante, che forse alcune volte si inizia senza tanto riflettere su quanta parte della nostra vita occuperà anche nella formazione, no? Perché poi, e poi lascio di nuovo la parola a te, Alberto, c'è il problema della formazione degli anni, diciamo, della formazione ufficiale, e poi c'è il tema della formazione continua, no? Nel senso che noi siamo una categoria parificata alle professioni mediche e che dobbiamo costantemente, tra l'altro, formarci. Quindi noi oggi parliamo con Alberto dicendo il nostro giovane collega in formazione, e se è in formazione anche io, Ilaria, anche se siamo un pochino più pastatelle.
Certo. Quindi magari su questa parte qua, no, adesso magari Alberto tu ne sai più di prima mano, io credo, perché l'esame di Stato è fresco e adesso, come accennava Silvia, c'è stato c'è un disegno di legge che è andato in Parlamento rispetto alla possibilità, come dire, di rendere alcune lauree sanitarie, tra cui psicologia, abilitanti, no? Mi è capitato nei mesi scorsi di sentire giovani futuri colleghi tirocinanti lamentarsi, no? E io, come dire, in maniera appunto un po' da ancien régime, probabilmente la mia risposta era spesso: beh, guardate ragazzi, che abilitarvi adesso durante il Covid, cioè gli psicologi non è che mancano, ci sono, e anzi, come forse dicevamo la volta scorsa, sarebbe bello che ci fossero più posti per gli psicologi, penso allo psicologo di base, insomma, tutta l'urgenza di psicologia, quella parte c'è sicuramente, no? E non è il momento adesso per parlarne, ma per come sono le cose ora, è chiaro che uno psicologo
che si laurea, e, ma anche uno psicologo che ha fatto l'esame di Stato, non è che possiamo lanciare, no, nel reparto Covid, no? O comunque in un contesto di psicologia dell'emergenza che è ancora più un contesto specifico, no? Con tutta una serie di determinanti che hanno bisogno di una specializzazione, di una serie di strumenti precisi, non è una cosa così, no? Che si risolve nell'ascolto, per quanto l'ascolto sia uno strumento preziosissimo, no? Per cui è interessante sentire la tua prospettiva su questi aspetti.
Sì, ti ringrazio. Allora, in realtà avete sollevato proprio dei problemi che anche io avevo proprio in mente e che ho a cuore in maniera positiva alcune, in maniera negativa delle altre, un po' con la mia esperienza un po' turbolenta con questo esame di Stato, perché tra i miei titoli, oltre che psicologo, psicoterapeuta in formazione, c'è anche quello di bocciato all'esame di Stato, che parafrasando una collega di scuola di specializzazione, anche lei in questa categoria, mi dice solo i migliori vengono bocciati all'esame di Stato. E quindi posso vantare questo titolo e oltretutto addirittura ho la qualifica di bocciato all'esame di Stato nella vecchia modalità e abilitato con la nuova modalità. Quindi proprio un mix di tutto. Scherzi a parte, però io sì, ho affrontato l'esame di Stato a novembre scorso, quando non c'era ancora tutto il problema della pandemia che gravava sulla popolazione, quindi ho potuto svolgere le prove come erano svolte classicamente. Con l'arrivo della pandemia poi ci sono stati dei diversi momenti problematici rispetto a come lo facciamo, dobbiamo garantirlo, come lo garantiamo, quindi c'è stato un lungo momento di dialogo tra gli ordini, il Ministero dell'Università e della Ricerca, anche delle diverse associazioni studentesche che sono nate un po' per mobilitare questo dibattito, perché anche gli studenti volevano essere interpellati e volevano dire la propria in questa questione, e credo che sia stato anche sicuramente necessario e corretto interpellare anche gli studenti. Alcune argomentazioni che diciamo che la proposta era principalmente quella di abolirlo in toto, cioè volevano la laurea abilitante, e quello che mi dispiaceva era che alcuni lo richiedessero un po' per, facendo leva su questo discorso che dicevi anche tu, Ilaria, del andiamo sul fronte, è stato fatto per i medici, gli infermieri che venivano abilitati con la laurea e venivano mandati nei reparti Covid. Io ho sentito colleghi già specializzati, terapeuti, a dire io non saprei da dove iniziare, perché chiaramente, come dicevi tu, si parla di psicologia dell'emergenza, quindi un ambito di intervento molto specifico che richiede una formazione molto lunga e molto specifica, con corsi di formazioni molto mirati su quello. Quindi è impensabile pensare di intervenire da neolaureato su una situazione drammatica come quella che abbiamo vissuto nei mesi del lockdown, ma anche post lockdown, e quindi quello non poteva essere un discorso, una motivazione adeguata per chiedere l'abilitazione, cioè la laurea abilitante. Quello che però era necessario era una riforma un po' di come fosse fatto l'esame di Stato, perché le prove, alcune, per qua parlo dal punto di vista personale, non generalizzo ai colleghi, ma credo che le prove avessero una parte un po' obsoleta, alcune parti teoriche che venivano richieste facevano riferimento a delle teorie che, per quanto squisitamente classiche, alcune erano realmente obsolete, erano cose che magari non venivano nemmeno più studiate, ma erano presenti sui manuali di preparazione all'esame di Stato. Quindi non era una vera e propria abilitazione alla professione, ma era un esame in più, uno step in più. Magari per filtrare, per chiaramente un po', per creare una sorta di passaggio alla professione, filtro in questo senso. ma ormai sempre di più veniva fuori, secondo me, la poca professionalizzazione di questo esame, cioè era quasi un ennesimo esame universitario, che uno diceva, uno studente in media si chiede, ma io ho già dato tutti gli esami della triennale, tutti gli esami della magistrale, perché devo fare anche questo esame che a livello professionalizzante non mi dà moltissimo? Cioè fatemi fare anche un esame. Io ero dell'idea di poter fare anche un esame, ma che fosse orientato realmente alla professione e non meramente alla conoscenza di teorie che poi nella pratica di tutti i giorni possono essere consultati, manuali, e possono essere rivisti, quindi anche quel bisogno di memorizzare dati, chiaramente non dico che uno psicologo non debba conoscere la percezione come avviene, però alcune robe erano totalmente ridondanti per il mio parere modesto. Detto ciò, chiaramente bisognerà ancora lavorarci su questa laurea abilitante, perché sicuramente è stato fatto un passo, per ora non è ancora totalmente ufficiale che appunto verrà del tutto abolito l'esame di Stato, bisognerà capire un po' quali meccanismi si apriranno per poter permettere anche alle persone nel limbo, diciamo, ci sono alcuni colleghi che in questo momento sono in quel momento tra la fine della laurea magistrale o stanno già svolgendo il tirocinio post laurea e si chiedono, io dovrò fare l'esame di Stato, perché teoricamente, da quello che dice il disegno di legge, che poi magari vi mettiamo il link sotto all'episodio, il disegno di legge prevede un implemento del tirocinio professionalizzante all'interno del corso di laurea e una sorta di esame abilitante durante la seduta di laurea, come è previsto già per altre professioni. E chiaramente una persona che sta finendo la magistrale o l'ha già anche finita e sta facendo il post laurea non può avere questo genere di trattamento, e quindi ci si domanda un po'. Credo che il tempo sarà l'unica cosa, un po' il tempo ritrovato, sarà un po' l'unica cosa che potrà darci una risposta a questo. Sicuramente
del tempo dell'esame di Stato, sostanzialmente.
Sì, questo è un po' il tempo degli esami di Stato. Lo Stato sotto esame in questo momento poi è anche rispetto a tutte le decisioni che in questo momento deve prendere lo Stato, tra cui appunto le lauree abilitanti.
Beh, sicuramente, come dire, mi sembra, no, di vedere, siamo partiti riflettendo su come si diventa psicologi, no, psicologhe. Da una parte, no, cioè, abbiamo toccato poco, ma forse perché è la parte su cui abbiamo più fiducia, in un certo senso, parlo anche per voi, ma ditemi se siete d'accordo, abbiamo toccato poco la parte evolutiva naturale, no? Che fa parte della nostra crescita individuale, del come dire, digerire le esperienze, consolidare la propria identità professionale, eccetera, eccetera, no? Questa parte, bene o male, in qualche modo poi, insomma, ci si arriva a fare questo mestiere, no? Però forse è l'altra, no? La parte del contenitore, no? Della piscina in cui ti tuffi, devi fare tantissime vasche, no? Che ogni tanto sembra che abbia un buco da qualche parte, quindi ti tuffi e non c'è l'acqua, piuttosto che altre volte invece ci sono le onde alte e nessuno te l'aveva detto, no? Questa parte è un po'... ha bisogno di una cura in qualche modo, no? Di essere curata, anche perché, no, al di là poi delle posizioni più o meno vicine, no, che possiamo avere rispetto alla situazione attuale e possibili soluzioni, credo che tutti concordiamo, no, sul desiderio di avere una formazione non tanto che dica per filo e per segno che cosa deve fare lo psicologo in ogni secondo, perché come dire, altro segreto che vi sveliamo, è un mestiere complesso. Quindi, quando si parlava di bottega, credo che ben descrivesse questo aspetto, no? Un mestiere dove il dubbio fa da padrone, meno male, perché giustamente, se no, altrimenti faremmo male il nostro mestiere. A priori, Ed è un mestiere che chiede, no, una continua formazione, una continua aggiornamento anche delle pratiche, degli strumenti anche, no? Però allo stesso tempo riconoscere, no, il desiderio, se da una parte sarebbe bello che le istituzioni, e speriamo che ci si arrivi, no, credo che il nostro ordine stia lavorando tanto, ma anche a livello nazionale, proprio per questo, ad avere, come dire, lo dico banalmente, più posti di lavoro per gli psicologi, dato che comunque le persone che hanno bisogno di uno psicologo sono più degli psicologi disponibili, questo è vero. Però allo stesso tempo, insomma, avere dei percorsi formativi che ci permettano effettivamente di arrivare un po' più preparati, no? Un po' più attrezzati, no? Cosa dite?
Sì, assolutamente. Tu cosa ne pensi, Albert?
Sì, sono assolutamente d'accordo. Cioè, proprio credo che le cose si stiano muovendo, ecco. Sicuramente questo è innegabile e è necessario anche che si muovano le cose in questa direzione di creare sicuramente più posti di lavoro, proprio perché, come dicevi tu, ci sono molte persone che ne hanno bisogno e si potrebbe offrire sicuramente un servizio migliore, perché poi chiaramente se i posti sono pochi, le persone che devono sopperire alla quantità di richieste vengono sovraccaricate, quindi poi svolgono male il loro lavoro e quindi poi diventa un circolo vizioso. Sicuramente anche un argomento, magari poi sto ampliando ancora troppo il discorso, però un altro argomento che secondo me sarà necessario valutare nel prossimo futuro sarà quello delle borse di specializzazione anche per gli psicoterapeuti in formazione, proprio come quelle che vengono offerte per gli studenti di medicina, al pari di specializzandi, perché siamo comunque figure professionali anche noi, che svolgono delle ore di tirocinio esattamente come le svolgono i tirocinanti di specializzazione di medicina, e quindi credo sia corretto che ci sia anche una parte di compenso economico, perché per quanto il nostro lavoro abbia una parte di vocazione e di altruismo, credo che comunque siamo comunque dei professionisti, quindi deve essere riconosciuto quello che diamo.
Beh, noi ringraziamo moltissimo Alberto per essere stato con noi, per aver condiviso il suo punto di vista, oltre ad averne aperti altri 100.000, che poi è un po' la cosa che ci piace fare all'interno di questi momenti di confronto, e ci risentiremo presto su questo nostro podcast. Grazie.
Abbiamo dimenticato un pezzo però, Silvia.
Mannaggia, qual è?
Disse il filosofo greco:
vai,
evita di fare ciò che non sai, ma apprendi tutto ciò che occorre.
Pitagora.
Grazie Alberto.
Grazie a voi. A presto.
A presto.